Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Colore degli occhi, della pelle e dei capelli. Dopo la nazionale, anche gli stati dicono di sì ad un uso più esteso del DNA per i casi irrisolti, ma con alcune limitazioni. 389 milioni di franchi, questa è la perdita per le FFS nel primo semestre. La pandemia continua a pesare, ma si intravedono segnali positivi. Evergrande cerca di allontanare lo spettro del fallimento. Il gigante immobiliare cinese annuncia il pagamento di una piccola parte delle sue pendenze. Ma qual è il rischio di contagio al di fuori della Cina? Siamo veramente di fronte ad un caso Lehman Brothers? Nel giornale le risposte di un esperto. La nostra serie sulla fine dell'era Merkel. Come ha gestito la cancelliera in 16 anni di potere le critiche dei media? Ce lo racconta un corrispondente parlamentare tedesco. L'estensione dell'utilizzo del DNA nelle inchieste irrisolte, i cosiddetti cold case, incassa il sì anche del Consiglio degli Stati dopo quello del Nazionale. La Camera dei Cantoni ha però voluto restringerne l'ambito di applicazione, limitandolo per legge ai reati più gravi come lo stupro o l'omicidio. Ha seguito il dibattito Berna, Giampaolo Driussi.
Dopo il Consiglio nazionale, anche la Camera dei Cantoni dà luce verde alla fenotipizzazione, ultima frontiera delle scienze forensi che permette di creare un vero e proprio profilo degli autori di reato che ancora sfuggono alla giustizia, partendo dalle tracce di DNA rilevate su vittime e scene del crimine, come sangue, sperma o capelli. Anche in Svizzera sarà dunque possibile determinare non solo il sesso dei criminali, ciò che accade attualmente, ma anche caratteristiche come colore degli occhi, della pelle, dei capelli, con gradi di precisione fra il 70 e il 90%. Il principio era in realtà già stato approvato tempo fa dal Parlamento in seguito ad uno stupro avvenuto a Demmen nel 2015, caso mai risolto nonostante il test DNA effettuato su oltre 370 uomini. A questo stadio dei lavori si trattava dunque di definire i dettagli delle nuove norme e rispetto alla versione sortita dalla Camera Bassa, il progetto è stato questa mattina modificato introducendo un catalogo dei reati per i quali sarà possibile procedere alla profilazione.
Ohne Deliktskatalog wäre das Gesetz politisch, rechtlich und praktisch untauglich.
Senza di esso, ha fatto notare Mattias Zopfi, Verdi, Canton Glarona, la legge sarebbe inadeguata sotto il profilo politico, giuridico e pratico.
Si nous laissons au ministère public le soin de décider.
E lasciando scegliere alla magistratura quando procedere in questa direzione, rischieremmo di vedere interi gruppi di persone vicine alla scena del crimine finire in detenzione per qualche giorno, finché l'analisi dei loro DNA non è terminata, ha aggiunto Philippe Bauer, PLR Neuchâtel.
Jusqu'à ce que l'analyse de leur ADN soit cette fois terminée.
Per gli stati occorre dunque tracciare profili solo dinanzi a reati gravi come l'omicidio, lo stupro, la rapina. Il dossier torna ora al Consiglio nazionale per l'appianamento delle divergenze maturate fra le due camere.
Restiamo ai lavori delle Camere anche col prossimo contributo. Vendita di sigarette vietate ai minorenni in tutta la Svizzera e regole più severe sulla pubblicità. La revisione della legge sui prodotti del tabacco è stata finalmente approvata da entrambe le Camere. Nuove misure che sono però insufficienti, secondo la sinistra, a far discutere fino all'ultimo le sigarette al mentolo. Sentiamo da Berna Gianluca Olgiati.
Solo un aroma oppure una sostanza che crea dipendenza? Sulla presenza del mentolo nelle sigarette, le due Camere federali si sono rinviate più volte la palla. Alla fine stamani il Consiglio nazionale si è allineato agli stati e ha deciso che il mentolo non va bandito. Delusa la consigliera nazionale socialista Flavia Wasserfallen.
Lo mostrano tanti studi che il mentol aiuta già a inalare il tabacco e che ha anche un effetto sul polmone che non si tossa. E quindi è un modo di facilitare anche la consumazione del tabacco.
Sigarette al mentolo particolarmente in voga tra i giovani, ciò che ha spinto molti paesi europei a vietarle. Non così in Svizzera. Per la maggioranza borghese il problema non è questo aroma, ma la nicotina.
Es ist mehr als genügend, es ist meines Erachtens schon zu viel. Also wir schränken einfach immer mehr Freiheiten ein.
Secondo il deputato democentrista Andreas Glarner, la legge è già sufficientemente severa e inutile a suo dire restringere ulteriormente le libertà individuali e gli affari delle imprese. E così il Parlamento si è accordato su una legge che stabilisce un'età minima di 18 anni per la vendita di tabacco in tutta la Svizzera. Finora era così solo in 11 cantoni. E anche un divieto di pubblicità su giornali, riviste e siti internet destinati ai minori. Troppo poco per Flavia Wasserfallen, che avrebbe voluto vietare la pubblicità anche sul resto della stampa, ad esempio sui giornali gratuiti.
Sappiamo che tanti giovani leggono queste riviste, quindi ci sarà ancora la pubblicità nelle stampe, anche su internet, e questo chiaramente non protegge anche i minorenni della pubblicità sul tabacco.
Deluso anche il consigliere federale Alain Berset, che ha fatto notare come la Svizzera non potrà così ratificare la convenzione dell'OMS per la lotta al tabagismo. Ma il tema non è archiviato. La sinistra sosterrà l'iniziativa, che dovrebbe essere sottoposta al popolo l'anno prossimo e che chiede di vietare ogni forma di pubblicità del tabacco che possa raggiungere i minori.
Occupiamoci ora del cosiddetto giallo di Muralto, perché proprio pochi minuti fa è terminata l'arringa difensiva nel processo a carico del 32enne tedesco che 2 anni fa ha ucciso la compagna all'hotel La Palma. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Palazzo di Giustizia di Lugano, dove troviamo Francesca Calcagno.
Sì, buongiorno. Secondo la difesa, il 32enne tedesco ha già scontato la sua pena perché è in carcere da 2 anni e mezzo dal giorno della morte della compagna e va quindi immediatamente scarcerato. Per i legali dell'imputato, la morte della compagna appunto è stata una morte accidentale causata da un gioco erotico, l'asfissia ha finito in tragedia. Una versione questa che l'imputato ha sempre sostenuto anche in fase d'inchiesta. Il reato commesso è dunque quello di omicidio colposo e non di assassinio, come invece sostiene la procura, che ieri ha chiesto che l'uomo venga condannato, pensate, a 19 anni e mezzo di carcere. Nella ringa difensiva gli avvocati Luisa Polli e Jarravi hanno tentato dunque di smontare questa tesi, quella della procura secondo cui l'imputato ha invece ucciso la compagna volontariamente per motivi economici, per paura sostanzialmente di perdere la vita lussuosa che lei gli garantiva. Un'ipotesi che secondo la difesa non regge per molti motivi, uno su tutti, e qui cito le parole degli avvocati, parole ciniche, hanno detto insomma che la donna avrebbe reso di più all'imputato da viva che da morta, e poi perché agli atti non ci sono evidenze che lei volesse davvero lasciarlo. Insomma, due posizioni molto lontane che si sono scontrate in aula in questi 3 giorni di processo che va avanti. L'accusa ha già preannunciato che replicherà alla difesa inizio pomeriggio. A voi.
Francesca Calcagno in diretta da Palazzo di Giustizia di Lugano. I dati ora sulla pandemia: l'aggiornamento quotidiano ci dice che in Ticino c'è stato un ulteriore decesso a causa della Covid-19. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 26, mentre le ospedalizzazioni risultano in calo, 14 le persone ricoverate, di cui 6 in cure intense. Nei Grigioni si registrano 34 nuovi contagi, con il numero dei pazienti in ospedale che sale a 21 e 5 di loro si trovano in terapia intensiva. E la pandemia continua a lasciare il segno sui conti delle Ferrovie Federali Svizzere: 389 milioni di franchi, e questa è la perdita registrata nel primo semestre di quest'anno, 30 in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Dal bilancio emergono però anche alcune note positive. Ce ne parla Antonella Kreutzer.
Le vendite degli abbonamenti generali a metà prezzo sono in leggera ripresa, annunciano le FFS, e la puntualità dei treni nel traffico viaggiatori, ma anche in quello merci, è tornata a livelli altissimi, nonostante le abbondanti nevicate di gennaio e il maltempo di giugno. La grande disponibilità nell'offerta, unita alla percezione di sicurezza e all'impegno del personale, nonché all'utilità dell'applicazione mobile FFS, hanno determinato inoltre un sensibile aumento della soddisfazione dei clienti. Che restano tuttavia ancora pochi per questo primo semestre. 763.000 viaggiatori al giorno, leggiamo nel comunicato, ossia il 41% in meno rispetto al 2019. Di conseguenza la situazione finanziaria delle FFS rimane molto delicata, con un indebitamento che supera nettamente il limite fissato dalla Confederazione. Confederazione che ha già sostenuto l'azienda con 400 milioni di franchi dall'inizio della pandemia e che ne garantirà la liquidità fino alla fine dell'anno.
Il 26 settembre non si vota solo su temi federali. Nel Canton Uri i cittadini dovranno decidere se concedere o meno il diritto di voto a partire da 16 anni. Un tema ricorrente, dibattuto, affrontato in vari cantoni. Ma come è cambiato questo dibattito e in che termini assistiamo ad uno scontro tra generazioni? Aaron Guidotti ha tentato di capirlo, sentendo per una volta non i giovani, ma chi ha qualche anno in più.
Nel 2009 il cantone si era già espresso sul tema e l'80% dei votanti aveva rifiutato. Questa volta però il progetto gode dell'appoggio di governo e Parlamento, ad eccezione dell'UDC. Per Yolanda Joos, gran consigliera dei Verdi, è essenziale coinvolgere i giovani nelle decisioni politiche. A 16 anni sono già confrontati a scelte lavorative e possono assumere cariche in ambiti associativi. Quindi possiamo ritenerli maturi per esprimersi su temi che li riguarderanno per tutta la vita, come la politica climatica e la previdenza per gli anziani. Ma secondo gli osservatori sarebbero proprio gli anziani ad essere poco inclini a condividere il potere con i giovanissimi. E noi, passeggiando per le strade di Bellinzona, lo abbiamo chiesto a loro.
Voto ai 16 anni. Non sono neppure tanto sicura che i 16 anni lo desiderino sul serio. E trovo che c'è un'età per tutto, c'è un'età anche per essere spensierati. E poi arriva l'età in cui bisogna assumersi delle responsabilità.
No, contraria, perché soprattutto per me sono troppo giovani, non hanno ancora la mentalità di ragionare.
Sono assolutamente favorevole, anche perché penso siano più preparate di quanto lo fossimo noi.
È un'età molto influenzabile, quindi basta trovare la persona che riesce a toccare alcuni punti molto sensibili del giovane e questo in un attimo ti cambia in modo molto facilmente, senza, secondo me, critica, l'opinione.
Dipende tutto dal carattere del giovane. Per me è uguale, ho 16 o 18 anni. Un giovane può essere maturo a 16 anni e un giovane di 18 anni non può essere maturo.
Una questione di maturità? Forse. Sta di fatto che per il momento solo il Canton Glarona ha dato fiducia ai propri giovani. Dal 2007, infatti, i 16enni possono esprimersi alla Landsgemeinde. Altri ci hanno provato. Nel Canton Neuchâtel, contro l'avviso di Parlamento e Consiglio di Stato, nel 2020 la popolazione ha affossato il progetto, con quasi il 60% di contrari. Si sono opposti recentemente anche i parlamenti di Vaud, Zugo, Argovia, Soletta e Sciaffusa. Ma a livello federale qualcosa potrebbe cambiare. L'iniziativa parlamentare della Verde Basilese, Sibel Arslan, ha avuto non solo il sostegno della maggioranza del Consiglio nazionale, ma anche il via libera della Commissione del Consiglio degli Stati. E un progetto di legge sarà elaborato prossimamente. Indipendentemente dal risultato urano, quindi, del voto ai 16enni, sentiremo ancora parlare.
Un contributo di Aaron Guidotti. Andiamo ora all'estero. Lo spettro del fallimento continua ad aleggiare sul gigante immobiliare cinese Evergrande. Anche se l'annuncio di oggi dell'azienda di un prossimo pagamento di una piccola quota di interessi obbligazionari è considerato un segnale positivo. Si continua però ad aspettare le mosse di Pechino. L'interrogativo è se il potere centrale interverrà per salvare il colosso che potrebbe col suo fallimento destabilizzare il sistema finanziario cinese. Gli aggiornamenti col nostro collaboratore della Cina, Gabriele Battaglia.
Evergrande ha comunicato che domani pagherà 232 milioni di yuan di interessi obbligazionari, sono circa 33 milioni di franchi, facendo così tirare un sospiro di sollievo ai mercati, perché sembrerebbe che qualche soldo in cassa ancora c'è. Tuttavia restano almeno 285 miliardi di franchi di debito ed enormi problemi di liquidità che fanno pensare a un prossimo fallimento dell'impresa immobiliare, a meno che non intervenga il governo cinese con un salvataggio che però darebbe un segnale pericolosissimo, perché autorizzerebbe altri a continuare con la speculazione edilizia come se nulla fosse. Emergono intanto nuovi dettagli di come Evergrande abbia rastrellato denaro con prodotti finanziari che promettevano rendimenti alti basati su nuovi progetti immobiliari che non si sono mai visti. Acquirenti di case, dipendenti di Evergrande, piccoli risparmiatori erano convinti a investire dietro la promessa di interessi che andavano dal 7 previste al 12%, ma i soldi servivano a tappare vecchi buchi e le case non si sono mai viste. Sono questi piccoli investitori che ora protestano sotto il quartier generale dell'immobiliare a Shenzhen. Per la stabilità sociale, priorità del governo cinese, i primi da tranquillizzare sono proprio gli acquirenti delle case fantasma. Ora, per costruirle, si ipotizza di scorporare le società di progetto dal resto del baraccone Evergrande, con un controllo politico di garanzia per non abbattere del tutto la fiducia del settore immobiliare, il che genererebbe una reazione a catena.
Diversi analisti hanno paragonato il possibile fallimento di Evergrande a quello di Lehman Brothers, che innescò la crisi del subprime, che, lo ricorderete, investì l'intero settore finanziario e l'economia mondiale nel 2008. E questo è un paragone che regge? Potrebbero esserci effettivamente analoghe conseguenze a livello globale? I colleghi di Radio SRF ne hanno parlato con Jan Egbert Sturm, che è direttore del Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo. Sentiamo Johnny Canonica.
Giusto per capirne la dimensione, i 280 miliardi di franchi di debiti di Evergrande corrispondono a circa il 40% del prodotto interno lordo svizzero. Un suo eventuale fallimento avrebbe conseguenze importanti e non per nulla nei giorni scorsi i corsi borsistici hanno sofferto a livello internazionale a causa delle notizie provenienti dalla Cina. Jan Egbert Sturm non nasconde le difficoltà del momento, ma tutto sommato getta acqua sul fuoco.
Si tratta di una società molto grande in Cina che è anche integrata fortemente nel mercato finanziario cinese. Dalla crisi finanziaria del 2008 abbiamo imparato che se un importante mattone del sistema cede, potrebbe far cadere con sé altri mattoni. Attualmente questo rischio è presente in Cina, anche se è tutto sommato limitato alla sola Cina. Noi siamo abituati al fatto che si possano fare normalmente transazioni finanziarie senza problemi con gli altri stati europei o con gli Stati Uniti. Con la Cina però non è così, c'è un forte controllo del flusso dei capitali e il mercato cinese è decisamente chiuso. Per questa ragione è difficile che i problemi in Cina possano tracimare incontrollati nel resto del mondo, a meno che una società non sia in contatto diretto con la Cina stessa.
In molti paragonano la situazione attuale con il fallimento della banca americana Lehman Brothers, che diede il via alla crisi finanziaria del 2008. Un paragone che non è corretto, secondo il professor Sturm.
Lehman Brothers era molto più integrata nel nostro sistema, in effetti ha fatto quasi collassare il sistema finanziario internazionale. Adesso parliamo però di una società immobiliare attiva in un paese importante, certamente, ma che non farà traballare velocemente il sistema finanziario internazionale, anche perché dalla crisi del 2008 abbiamo tratto lezioni importanti e poi bisogna vedere quanto e come lo Stato cinese vorrà intervenire per mettere fine ai rischi interni per la propria economia.
Und versuchen auch ihren eigenen internen Finanzsystem in dem Sinn nicht diesen Art von Risiken auszusetzen.
Una domanda alla quale le piazze finanziarie internazionali attendono ancora risposta.
In chiusura ancora un contributo della nostra serie che ci accompagna fino a venerdì, una serie dedicata alla fine dell'era Merkel. Oggi ci soffermiamo sul rapporto della cancelliera con i media e su come in questi 16 anni di potere Angela Merkel ha gestito la stampa più critica nei suoi confronti. Ce lo racconta Nico Fried, che è corrispondente parlamentare dalla Bundestag da oltre 20 anni per il quotidiano Süddeutsche Zeitung. L'intervista è di Bettina Müller.
Es gab natürlich eine Entwicklung über die 16 Jahre, in denen Frau Merkel Bundeskanzlerin war.
C'è stata un'evoluzione nel rapporto con i media nei 16 anni di cancellierato. All'inizio era prudente, dire quasi diffidente. Chiedeva spesso: ma come faceva il mio predecessore? Poi con gli anni è diventata molto efficace nella gestione dei media, specialmente nei suoi interventi in TV, e capiva subito a quali giornalisti poteva dire che cosa. È diventata per noi giornalisti anche molto prevedibile. Sapevamo cosa potevamo aspettarci da lei dal punto di vista mediatico e cosa no.
Non si va auch für die Journalisten dann in der Hinsicht sehr berechenbar, was von ihr medial zu erwarten ist und was nicht.
Quanto cercava di imboccare i media, di far dire a loro quello che era di suo vantaggio?
Botschaften oder auch Sätze, die sie transportieren wollte, rausgefragt werden musste.
Molti messaggi che sono passati nei media, ma anche le sue frasi diventate celebri, bisognava cavargliele con le domande. Ad esempio, wir schaffen das? Ce la faremo? Ce la faremo a gestire i profughi? L'ha detta in risposta a una domanda di un giornalista. Anche la frase «se dobbiamo scusarci per avere un volto benevolo nei confronti dei profughi, allora questo non è più il mio paese» l'ha detta rispondendo a me, che la confrontavo in conferenza stampa con le critiche sulla sua politica migratoria. Quindi, certo, voleva far passare certi messaggi, ma non calcolava ogni suo intervento e certe dichiarazioni nascevano nel momento.
Das hatte sie sich so nicht vorgenommen, sondern das kam dann aus dem Moment heraus. Also das konnte bei ihr durchaus passieren.
E come gestiva le critiche dei media? Come trattava i giornalisti più critici?
Frau Merkel ist im Umgang mit der Presse enorm zurückhaltend, was die Kommentierung angeht. Sie sagt eigentlich nie etwas zu.
La signora Merkel non interveniva mai e non commentava mai affermazioni sui media che la riguardavano. Non entrava in conflitto con i giornalisti. Molto raramente poteva capitare che contestasse la ricostruzione dei fatti. È già successo anche a me che dicesse: quello che ho letto su tal giornale non sta in piedi, oppure io su quella cosa la penso diversamente. Al massimo e molto raramente parlava dei fatti riportati, ma mai delle critiche o degli apprezzamenti espressi nei suoi confronti.
Das kam nur sehr selten vor und wenn dann auch eher auf einer sachlichen Ebene, dass sie über Fakten dann gesprochen hat, aber nie darüber, wie sie jetzt bemeint worden ist.
Lei ha fatto parte della delegazione dei giornalisti che l'hanno seguita in molti viaggi all'estero. Ci racconti un aneddoto.
Zu dieser Zeit war auf Island ein Vulkan ausgebrochen und hat eine große Aschewolke über ganz Europa.
Tornavamo da un viaggio negli Stati Uniti, ma poi c'è stata l'eruzione di un vulcano islandese che ha riempito i cieli europei di cenere e data la scarsa visibilità siamo dovuti rientrare in auto da Roma. La signora Merkel e la sua collaboratrice personale erano sull'auto ufficiale, seguita da due bus con noi giornalisti e la squadra dei collaboratori. All'altezza di Bolzano si è rotto lo pneumatico di uno dei bus dei giornalisti e tutto il convoglio si è fermato a bordo dell'autostrada. Ci è voluto un po' di tempo per cambiare la ruota del bus. La signora Merkel non ha mostrato il minimo segno di nervosismo. Ha insistito per restare ad aspettare con noi. Gli addetti alla sicurezza non erano entusiasti nel lasciare la cancelliera per ore a bordo di un'autostrada, ma lei fin dall'inizio aveva detto: siamo partiti insieme, torniamo insieme e non lasciamo indietro nessuno.
Hatte von vornherein gesagt, keiner wird zurückgelassen, sondern die Delegation bleibt insgesamt zusammen und daran hat sie sich auch gehalten.
Il corrispondente parlamentare tedesco della Süddeutsche Zeitung Nico Fried, e noi vi ricordiamo che la serie di contributi sulla fine dell'era Merkel è disponibile sul nostro sito rsi.ch/news. Spazio ora allo sport, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.
Radio Televisione Svizzera.